Abbiamo a questo punto in linea un altro graditissimo ospite, Fulvio Ferrario, docente alla Facoltà Valdese di Roma. Buongiorno professore.
Buongiorno.
Allora, abbiamo voluto chiamarla anche perché nella giornata di ieri ricorrevano gli 80 anni della morte di forse uno dei più grandi teologi del XX secolo, Dietrich Bonhoeffer. Ricordiamo, per quanti insomma non lo conoscessero, che tra l'altro è un martire della fede cristiana, ucciso nel campo di concentramento di Flossenbürg con un diretto ordine del Führer, quando ormai la Germania era allo sfascio, ma il Führer si è ricordato che c'era un teologo che gli aveva, come dire, creato dei problemi, mettiamola così, e insomma praticamente il boia si fece tutta la Germania, poi mi corregga professore se dicono delle bestialità, e la Germania arresa a pezzi dai bombardamenti arrivò a Flossenbürg e praticamente fu esecutiva la condanna a morte. Andò così, intanto, proprio a livello di biografia?
Andò così. Il Führer probabilmente non si ricordò in particolare di Bonhoeffer, ma del gruppo nel quale Bonhoeffer era inserito, comunque nell'elenco di quelli da eliminare all'ultimo momento, al penultimo momento, qualcuno fu eliminato anche dopo, c'era anche perché il nome di Dietrich Bonhoeffer.
Il 9 aprile del 1945, quando è che finì la guerra? Di lì a quando?
Ufficialmente, diciamo, la famosa foto del soldato russo sul Reichstag è del 9 maggio.
Quindi un mese.
Un mese, sì. No, ma Flossenbürg
fu liberato una settimana dopo, mi sembra fosse.
Quindi sì, una quindicina di giorni dopo.
Quindi, allora, 80 anni dalla morte di un martire cristiano, ma soprattutto di uno dei più grandi teologi del XX secolo. Detta così sembra forse eccessivo, oppure no, oppure è veramente stato un grande.
No, certamente l'eredità teologica di Bonhoeffer è importantissima. Non farei classifiche, nel senso che il XX secolo ha avuto tanti autori. Diciamo così, questo, che la fama, il prestigio, il fascino anche di quest'uomo sono legati all'intreccio molto particolare, questo sì unico, tra teologia e biografia, cioè quello che Bonhoeffer ha scritto e quello che Bonhoeffer ha vissuto, non solo il carcere e il lager, ma anche un po' tutta la sua vicenda biografica, sono una testimonianza. E allora questo rapporto, insomma, tra l'opera teologica e la testimonianza vissuta colpisce indubbiamente, in modo unico.
È molto popolare anche in ambito cattolico. Come si spiega questo? A parte che lui ha avuto sempre una dimensione, chiamiamola ecumenica, molto dialogante, insomma, Bonhoeffer.
Sì, però, sì. Si spiega appunto col fatto che, a mio parere, in un paese, in una situazione per esempio come potrebbe essere quella tedesca, non particolarmente connotata, è possibile leggere Bonhoeffer senza accogliere una particolare accentuazione confessionale, questo è abbastanza chiaro. In Italia è stato tradotto e studiato prevalentemente da cattolici e quindi compreso anche così il protestantesimo di Bonhoeffer, che peraltro è molto evidente, non è sottolineato perché è vissuto, è spontaneo, è come noi non sottolineiamo la nostra appartenenza, diciamo quelli di noi sani di mente, non sottolineano la nostra appartenenza italiana, cioè siamo italiani, siamo bianchi, è stato di fatto, così è il protestantesimo per Bonhoeffer. In Italia è stato un pochino misconosciuto, questo credo che si possa dire.
Allora, Claudio, vuole porre una domanda?
Sì, approfitto della presenza del professor Ferrari per chiedergli. Ecco, però questa esperienza di vita così particolare, lui è morto, aveva 39 anni se non sbaglio, è stata importante, perché comunque è stata importante, cioè è lì che è venuto fuori, se non avesse vissuto questa esperienza, questi suoi libri, queste sue riflessioni, questo suo pensiero si sarebbe potuto maturare in questo modo?
E poi il cristianesimo tedesco è in qualche maniera si rispecchiato in Bonhoeffer dopo la guerra?
Sì, è tutto fino a un certo punto. Allora, sul primo elemento, cioè cosa sarebbe stato Bonhoeffer senza la vicenda della conclusione della sua vita, io direi è impossibile rispondere, molto semplicemente, cioè sono speculazioni. Lui aveva pubblicato comunque diversi libri importanti. Se poi si vuol dire che la sua vicenda ha fortemente influito sulla popolarità nel secondo dopoguerra, certamente. Per quanto riguarda la popolarità in Germania e l'uso, diciamo così, di l'uso, insomma sì, il riferimento a Bonhoeffer per ricostruire un po' di memoria buona, diciamo, in un paese oltre che distrutto, come dire, moralmente incenerito dalla barbarie nazionalsocialista, bisogna dire questo. Il primo libro di postumo di Bonhoeffer esce nel 1949, L'Etica, un'opera alla quale egli teneva particolarmente, che quindi l'amico di sempre, Eberhard Bethge, ha voluto pubblicare appena possibile in forma frammentaria. E nessuno se n'è accorto. Nel 51 sono uscite le lettere, pubblicate con il titolo scelto da Bethge, naturalmente, Resistenza e resa, che è una citazione da una delle lettere, e hanno avuto subito un successo immediato. E quindi certamente in Germania, ma anche altrove, effettivamente Bonhoeffer è stato molto tradotto, ci sono tradizioni di ricerca, ha fatto scuole in tutto il mondo, in Giappone ad esempio, per dire, oltre che negli Stati Uniti naturalmente e in Europa, perché queste lettere parlano molto, io le consiglio vivamente alle ascoltatrici e agli ascoltatori, parlano un po' a tutte e a tutti, cioè se tu non sei un cristiano, leggi comunque una testimonianza di un uomo impegnato per la giustizia e per l'umanità degli umani. Se sei un cristiano, leggi una testimonianza spirituale di primario interesse, la lotta con Dio, la preghiera, la questione della vocazione, la resistenza appunto a una volontà di Dio che sembra inaccettabile, e il tentativo invece di entrare in quella logica che noi non comprendiamo, ma che è quella, secondo Bonhoeffer, scelta per noi. Se poi sei teologicamente interessato, c'è un livello ulteriore, perché Bonhoeffer fa anche delle riflessioni molto, molto, sono accenni, sono spunti, perché naturalmente si tratta di lettere, tra l'altro scritte in circostanze estremamente precarie, però forse questo fa parte del loro fascino, nel senso che aprono lo spazio per l'interpretazione, e teologicamente anche Bonhoeffer ci invita a pensare, per cui diciamo è un libro teologico che si può leggere a vari livelli, e questo secondo me contribuisce in modo massiccio alla sua grande popolarità.
Allora ci fermiamo un attimo per ascoltare una canzone e poi ritorniamo a parlare con il teologo Fulvio Ferrario, che è un esperto, avete capito sicuramente, di Dietrich Bonhoeffer, e ha scritto un articolo per Riforma. Il 9 aprile ricorrono gli 80 anni, quindi la giornata di ieri, della morte del teologo tedesco, e abbiamo accennato alle Lettere dal carcere, forse l'opera più importante che ha avuto una popolarità sicuramente meritata, ecco, chiaramente. Ma ci sono altri libri di cui lei parla nel suo articolo, uno che si chiama Sequela, l'altro abbiamo accennato, Etica. Ne parliamo fra poco, per capire anche qual è l'eredità che arriva ancora oggi a 80 anni di distanza per il cristianesimo contemporaneo. The Words I Would Say, beh, in questa canzone forse il sound non sarebbe piaciuto, credo, a Dietrich Bonhoeffer, però ci sono delle parole interessanti, non rinunciare alla speranza, prenditi del tempo per la preghiera. Queste sono alcune delle parole che abbiamo ascoltato di questa canzone. Ricordo che siamo in compagnia del professor Fulvio Ferrario della Facoltà Valdese di Teologia di Roma, e prendiamo spunto da un articolo che è apparso su Riforma e nella giornata di ieri ricorrevano gli 80 anni dalla morte del teologo tedesco Dietrich Bonhoeffer, e ci stiamo interrogando anche sull'eredità di questo teologo. Però prima Claudio voleva aggiungere qualcosa.
Sì, è una domanda diretta che riguarda anche noi. È un brano tratto da Resistenza e resa, no? E questo, professore, credo che sia un qualcosa che ci chiama in causa tutti. Piglio il finale, eh? La domanda è: chi sono io? Chi sono io? Oggi sono uno, domani un altro? Sono tutte e due insieme? davanti agli uomini un simulatore e davanti a me spregevole vigliacco? Chi sono io? Questo porre domande da soli è derisione? Chiunque io sia, tu mi conosci, o Dio, io sono tuo.
Ecco, professore, un commento.
Credo purtroppo che, presumo, immagino, per le ascoltatrici e gli ascoltatori non sia facilissimo cogliere il senso di queste parole, perché vanno inquadrate nella poesia che tutta insieme, cioè Bonhoeffer si era noto nel carcere, come lui dice, per usciva dalla sua cella come un signore dal suo castello, così lo vedevano gli altri, come se fosse lui a comandare, cioè era noto per il suo incredibile autocontrollo. I testimoni, c'erano degli italiani in carcere insieme a lui, non posso adesso raccontare la storia, e io ne ho sentiti due, naturalmente molto anziani, ora defunti, e tutte e due hanno raccontato lo stesso episodio, che quando una bomba cadeva vicino al luogo dove i prigionieri erano stati raggruppati durante il bombardamento e tremavano i muri, Bonhoeffer si sforzava di non interrompere il suo discorso per trasmettere tranquillità. Cioè era un uomo famoso per il suo straordinario autocontrollo. Dall'altra parte lui si sperimenta come una persona che, come dice, trema di fronte ad ogni ingiustizia, desidera il sole, il cinguettio degli uccelli, non lo nomina nella poesia, ma l'amore della fidanzata, e allora dice, ma cos'è, sto recitando un personaggio? Chi sono io, appunto? Cioè sono colui che, come tutti, desidera vita e gioia, o colui che appare appunto agli altri come transitare sovrano nel dramma, quasi imperturbabile? E conclude dicendo appunto l'identità, cioè chi sono io, in fondo non ha importanza, io sono, è molto pirandelliana questa cosa, io sono uno, nessuno, centomila, di fronte agli altri sono comunque una persona diversa da quella che sono di fronte a me stesso, ma nemmeno quello che sono di fronte a me stesso è la verità è quello che Dio in Cristo vede in me, è Dio che conferisce l'identità. E questo io credo sia molto importante, è anche una grande consolazione, nel senso che i nostri fallimenti, anche i nostri, per chi di noi cerca più o meno di essere cristiano, i fallimenti della fede, la mediocrità, la distanza siderale tra ciò che diciamo e ciò che facciamo e che siamo, ecco, è una parola vera su di noi, la parola che ci condanna non è una parola menzognera. Però non è l'ultima parola. L'ultima parola è quella di Dio che ci chiama per nome, come il figlio il prodigo che fa un esame di coscienza molto corretto e alla fine dice trattami come uno dei suoi servi, ma il padre gli dice con i gesti, non con le parole in questo caso, tu non sei servo ma figlio, ed è la parola di Dio che decide l'identità, chi sei tu veramente.
Molto bello quello che ci sta dicendo, professore, e concludiamo con un riferimento agli altri libri che ha potuto scrivere questo giovane teologo, appunto aveva 39, è stato impiccato. Lui ha scritto un libro che si chiama Sequela, un altro L'Etica. Chiaramente il suo è un percorso e quindi magari avrà anche avuto degli sviluppi la sua riflessione teologica, immagino, come avviene sempre.
Sì, è un percorso. Allora, Etica è, semplifico molto, una grande meditazione sul Sermone sul Monte, sul discepolato cristiano, sulla radicalità della sequela, appunto, cioè del discepolato nei confronti di Cristo, anche una certa critica a un protestantesimo imborghesito. L'Etica, Bonhoeffer ha scritto molto altro, ma L'Etica è un libro complesso che non consiglio a nessuno di partire da lì, è un libro secondo me eccezionalmente interessante, intorno alla categoria di responsabilità, ma quello è proprio un libro che va compreso, diciamo, non si presta tanto a diversi livelli di lettura, o meglio sì, ma spesso viene frainteso. Comunque al centro c'è l'idea di responsabilità, in dialogo implicito, il nome non è mai menzionato, ma reale con Max Weber, e poi le lettere. Ma se ad esempio qualcuno vuole iniziare, non è tutto Bonhoeffer, è una prospettiva anche parziale, però consiglio di iniziare da libricini molto semplici, come ad esempio Vita Comune, mm-hmm. un libro che lui ha scritto mentre appunto dirigeva un seminario di formazione per giovani pastori che vivevano in comune, un libro molto impegnativo, questo sì che ha avuto uno straordinario successo nel mondo cattolico, è proprio un testo base nella formazione spirituale di preti, monache, invece, frati di tutti i tipi, perché effettivamente è una meditazione sulla vita comune di grandissima efficacia.
E chissà,
va presa anche quella con le pinze, non è che ogni sillaba che dice Bonhoeffer
certo.
è Evangelo. No, lo dico perché Bonhoeffer è molto autoritario
e quindi
autorevole, cioè lui scrive sì. in un modo tale che io credo di leggerlo da 40 anni abbastanza intensamente, però ogni volta mi sento un po' messo con le spalle al muro, cioè mi sembra che se non sono d'accordo su ogni sillaba sono proprio un reprobo, no? E non è sempre così, anche Bonhoeffer si può discutere.
Certo. Professore, dobbiamo concludere per tempi radiofonici, però grazie davvero per questo appello anche a recuperare l'eredità che viene dal passato, un'eredità importante come il pensiero di Dietrich Bonhoeffer, e quindi intanto le lettere dal carcere, questo forse è la cosa.
Cominciamo da lì. Come
Claudio,
tutti.
Un'ultima battuta?
È un saluto, no? Mi piace quando Fulvio Ferrario parla di Bonhoeffer, è come se parlasse di un fratello maggiore, con cui veramente che ci è mancato a tutti. Che ci è mancato a tutti.
Grazie allora, professore, per essere in nostra compagnia, a risentirci presto.
Arrivederci presto, buona giornata.